Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
L'Evangelo scritto da Giovanni sembra rispondere all'invito di Filippo, vi ricordate la trasmissione precedente, quell'invito rivolto a Natanaele: vieni a vedere Gesù. E prenderemo proprio questa frase di Filippo, rivolta appunto a Natanaele, come chiave di lettura per l'Evangelo, non soltanto l'Evangelo di Giovanni, ma tutti e quattro gli Evangeli. Seguiamo perciò Giovanni e seguiamolo con la giusta curiosità, e per curiosità intendo dire quel giusto, acuto desiderio di sapere, di conoscere, spero l'abbiate. Allora, seguiamo Giovanni che ci aiuterà a conoscere Gesù. Siete pronti? Andiamo. Lo troviamo in una festa matrimoniale. Leggiamo perciò il testo, è il secondo capitolo dell'Evangelo di Giovanni, dal versetto 1 fino al versetto 12, Giovanni 2:1-12.
Tre giorni dopo ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Gesù le disse: che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servitori: fate tutto quello che dirà. C'erano là sei recipienti di pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Gesù disse loro: riempite d'acqua i recipienti. Ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: adesso attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma lo sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: ognuno serve prima il vino buono, e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora. Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui.
Quindi, seguendo Giovanni, arriviamo in una piccola cittadina della Palestina chiamata Cana. Sentiamo delle voci allegre, dei canti, qualcuno anche un po' stonato come me. Ci avviciniamo e troviamo il Messia, troviamo Gesù, il Maestro, tra gente allegra e in qualche caso sicuramente un po' troppo allegra. Il testo, infatti, abbiamo letto, ci dice che siamo verso la fine della festa, una festa che durava una settimana, la festa di un banchetto di nozze. Ricordo che questo è il primo aspetto che Giovanni, l'evangelista, desidera farci conoscere di Gesù. Infatti lo annota in modo chiaro affinché tutti ne siano coscienti. Giovanni dice: Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e qui manifestò la sua gloria. Quindi il primo segno che parla di Gesù, il primo modo di presentarci Gesù da parte di Giovanni è Gesù in mezzo a della gente, ripeto, allegra in una festa matrimoniale. Perché? Perché non troviamo il Maestro nel Tempio, ad esempio? Nel Tempio con indosso le sontuose vesti da sacerdote? Lo troveremo nel Tempio subito dopo, ma con una frusta in mano e piuttosto arrabbiato. Perché non troviamo il Signore, il Maestro, nella sinagoga, intento ad insegnare? Allora ci stupisce che Gesù si mostri prima di tutto in mezzo ai commensali di un banchetto matrimoniale. Stupisce che l'inizio dei suoi segni, di quei segni, ripeto, che parlano di lui, che ce lo presentano, che ce lo mostrano, l'inizio dei suoi segni sia così profano. l'acqua mutata in buon vino. Fa pensare il fatto che Gesù mostra agli scettici, a tutti i Natanaele del mondo, ciò che di buono può venire da Nazareth. Quelle cose maggiori che aveva promesso a Natanaele. Al versetto 50 possiamo leggerlo. In questo modo Gesù mostra queste cose, cambiando l'acqua in buon vino. Un modo che può sembrare banale. E allora ci chiediamo perché, capito? È un pochino il biglietto da visita, no? Soprascritto è la cosa più importante. Gesù si mostra prima di tutto cambiando l'acqua in vino. Nel testo c'è un termine molto caro all'Apostolo. Non appare nella traduzione italiana, ma nell'originale greco. Il termine è il sostantivo archè, che all'inizio del Vangelo è tradotto principio. Nel principio, dice, era la parola, en archè en ologos. Il versetto 11 si legge letteralmente: questo è il principio dei segni. Ciò che voglio dire non è una puntualizzazione da sofista, ma è importante per comprendere quali siano le vere intenzioni di Giovanni.
Lord of the world, King of my life. Light of the world, change me inside. Make me as pure as you are. Wash me as clean as new-driven snow. Sorrows fall. My cup of life, whenever I call into your hands, I place my soul. Lord of the world, make my life whole. Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra. Le'et Nasa Beheftso Kol. Azai Melech Shimon Ikra. And when this age ceases to of the world.
Notiamo che il quarto Vangelo è molto diverso dagli altri, dei tre sinottici, quei tre che lo hanno preceduto, Giovanni è stato scritto per ultimo. Diverso sia nel racconto dei fatti, buona parte infatti dei fatti raccontati da Giovanni sono inediti, come appunto quello di cui ci stiamo occupando, delle nozze di Cana, ma sia anche nel contenuto. Giovanni si differenzia dai tre sinottici per la preoccupazione di presentare Gesù come il Figlio di Dio, l'eterna parola, logos, preesistente dall'eternità, Dio con Dio. Egli dichiara chiaramente il suo intento alla fine del suo scritto. Queste cose sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita. Questa parola, questo logos eterno, Dio con Dio, si è incarnata ed ora si presenta agli uomini in questo modo. È la sua prima apparizione, Giovanni lo sottolinea, il primo segno miracoloso, questa sua prima apparizione come tale, come logos incarnato, è alle nozze di Cana. Vi fa pensare? L'episodio rappresenta per Giovanni quella che è l'epifania di Gesù Cristo, ossia l'apparizione. Cerchiamo di addentrarci nell'episodio e vediamo prima di tutto il ruolo di Maria, la madre di Gesù. Maria si rivolge a suo figlio e gli dice: non hanno più vino. Maria si accorge di questa mancanza ed era una mancanza abbastanza grave per l'onore, diciamo così, degli sposi o delle famiglie degli sposi. Maria si accorge di questa mancanza ed è solo questo che può fare. Maria può solo annotare la mancanza, non provvedere per questa. A pensare, non credete? Credere che Maria sia intermediaria tra Gesù e gli uomini non trova supporto dalla Sacra Scrittura. Maria nota, come qualsiasi creatura umana, nota una mancanza e si rivolge al Figlio, perché lui colmi questa lacuna. Maria ci rappresenta, Maria è dalla nostra parte, Maria è creatura che si rivolge a Dio. Non c'è nessuna indicazione che i commensali si siano rivolti a lei, che con l'autorità di madre si rivolgesse al figlio. Non troviamo nessuna indicazione, semplicemente Maria annota una mancanza e ne parla a Gesù. Gesù capisce, a un certo punto, rileggete il testo, Gesù capisce a quale malinteso poteva prestarsi l'intervento della madre. Per questo motivo si rivolge a lei in maniera brusca, molto brusca. Che c'è tra me e te, o donna? Sono parole che possono sembrare persino sgarbate, dure, che il maestro rivolge alla donna, non alla madre. Prende le distanze. C'è però da stabilire un importante principio. Maria è una donna, ossia appartiene al mondo degli uomini, creature di Dio. Gesù è il Figlio di Dio, l'incarnazione del Creatore. Questo è il principio che vuole ricordare Gesù, vuole stabilire. Questa distanza doveva e deve essere rispettata. L'uomo non può dire a Dio ciò che è meglio fare. Le parole di Maria possono essere intese solo come preghiera, come supplica. Porre Maria su un piano che non le compete è prima di tutto farle un torto a lei, persona umile, mansueta. Secondo, un peccato contro Dio, l'unico creatore e Signore.
Thank you.
manca qualcosa. Manca il vino. Viene a mancare qualcosa nella festa, a quel tempo sicuramente non marginale. A proposito del vino, ecco ciò che scrive in una bella forma poetica il salmista. Dice: «Dalle sue stanze superiori, Dio, dall'acqua ai monti, la terra è saziata col frutto delle tue opere. Egli fa crescere l'erba per il bestiame e la vegetazione per il servizio dell'uomo, facendo uscire dalla terra il suo nutrimento, è il vino che rallegra il cuore dell'uomo». Salmo 104. Il vino è simbolo di gioia, di festa, quando chiaramente è assunto nelle giuste proporzioni. Se viene a mancare la festa, non è più tale. Se viene a mancare il vino, la festa non è più tale. Ricordate la famosa pubblicità di uno spumante? Dove c'è, non voglio fare pubblicità, c'è festa. Per estensione possiamo dire che manca qualcosa nel matrimonio, qualcosa in più che rende la vita di coppia più viva, più festosa. Tra loro manca quel quid, quel qualcosa che rende completa la festa. Il vino creato da Gesù è il migliore, lo sottolinea. Tanto buono che genera lo stupore del maestro di tavola. Gli interventi di Dio nella nostra vita non possono che migliorarla. Quando il matrimonio tra coniugi credenti va in crisi, dei motivi è senz'altro questo. Uno dei motivi è senz'altro questo. Hanno cessato entrambi o uno dei due di fare riferimento a Gesù, colui che si interessa della nostra vita singola e di coppia, colui che può dare quel qualcosa in più per rendere l'unione più felice, più serena, più stabile. Allora non stupisce che il Figlio di Dio mostra se stesso prima di tutto in questa circostanza. Gesù vuole dichiarare che si interessa della famiglia, che vuole salvaguardare il matrimonio, un'istituzione a lui molto cara. Gesù sa bene che è lì che bisogna cambiare le cose, è lì dove il bambino cresce, dove il bambino si forma. Quel bambino che un giorno sarà uomo e prenderà delle decisioni importanti. La famiglia è il cuore della società e della Chiesa. È qui che bisogna iniziare ed è qui che Gesù comincia. Anche perché è qui che Satana ha lavorato molto e continua in un vorticoso crescendo a distruggere questa prima istituzione creata dal Signore. È il grido di guerra del nemico. Distruggiamo la famiglia! Per distruggerla le ha provate di tutte, sostituire il matrimonio con la convivenza, creare delle aspettative al di là della realtà, creare delle unioni alternative, dare un'eccessiva importanza al sesso, eccetera. Se avvertiamo che nel nostro matrimonio il vino scarseggia, diciamolo chiaramente a Gesù, lo stesso in famiglia, nella Chiesa, nella propria persona. Il vino è festa, è gioia, quel qualcosa in più che quando viene a mancare fa spegnere gli entusiasmi e crea tensioni. L'Evangelista nota che c'erano 6 recipienti di pietra per la purificazione. Ed accogliere anche il significato simbolico del segno. 6 è il numero dell'uomo. Quei recipienti di pietra servivano per la purificazione di tipo religioso. Questa appartiene alla vecchia categoria del rapporto uomo-Dio. Gesù è il portatore di vera novità. Circa 500 litri di buon vino, il sommelier lo ha giudicato ottimo. Questi 500 litri di buon vino rappresentano ciò che Dio desidera fare in noi, nella nostra famiglia, nella nostra chiesa. Gesù ha detto, sempre nel Vangelo di Giovanni: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». Un'altra annotazione, con questa concludiamo. Ed è evidenziare anche il termine usato da Giovanni, il termine greco semeion, segno. Perché l'Evangelista usa questo termine? È da notare che l'unico a farlo, che cosa intende per segno? Nel Vangelo di Giovanni troviamo 7 segni e buona parte di questi sono seguiti da un discorso di Gesù. Tutti questi discorsi sono una vivida e chiara rivelazione di ciò che Lui è. Gesù parla di sé attraverso le opere che compie. E Lui proprio dice: «Perché le opere che il Padre mi ha mandato da compiere, quelle stesse opere che faccio testimoniano di me». Questi segni e i discorsi che seguono formano l'ossatura del Vangelo e attraverso di essi che Giovanni vuole mostrarci Gesù. C'è però un'altra verità da sottolineare. I miracoli possono entusiasmarci, coinvolgerci emotivamente e religiosamente. Capita spesso. e noi siamo sedotti dalla spettacolarità, dalla stranezza, dalla curiosità. Il miracolo diventa così tranello, il miracolo diventa gabbia, il miracolo diventa prigione della coscienza, se visto fine a se stesso. L'idea del segno ci impedisce di fermarci al miracolo in sé e ci spinge verso colui che lo ha operato. Scopo del segno, infatti, è quello di indicare, è quello di parlare di qualcosa o di qualcuno. Il miracolo non è il luogo dove stabilire la nostra religiosità, ma è il cartello che indica il luogo dove far dimorare la nostra anima. Purtroppo l'uomo spesso segue Gesù perché in lui vede semplicemente una fonte di benessere. Questo pensiero poi lo approfondiremo in un'altra occasione. Giovanni, definendo il miracolo segno, ha un messaggio da comunicarci. Seguite Gesù per quello che è, non per quello che può darvi. Ancora rivolgiamo l'invito: vieni a vedere Gesù.